Radio Nuova Trieste presenta
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia Mirko De Carli.
Cari amici, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del Mirko risponde, qui dalle onde di Radio Nuova Trieste e il vostro Massimiliano Esposito che parla. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri radioascoltatori che ormai ci seguono in modo assiduo, costante e soprattutto affezionato. Un ringraziamento al nostro direttore Don Lorenzo Maria, al nostro vescovo Monsignor Trevisi e soprattutto ai preziosi tecnici che ci supportano in questa splendida avventura. Benvenuto Mirko.
Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Nuova Trieste, un buon ascolto del Mirko risponde di oggi e un buon fine settimana a tutti voi.
I creatori dei vaccini anti-Covid ammettono danni e tossicità. E ora come la mettiamo, caro Mirko?
Il problema di vicende come questa è che la realtà emerge sempre troppo tardi e i dati scientifici certi, che sono frutto di una lunga e attenta sperimentazione, diventano chiari e precisi troppo tardi, quando purtroppo poi i danni si sono fatti. Noi avevamo visto e avevamo posto una questione precisa, un allarme preciso su questa vicenda, che riguardava appunto il fatto che quel tipo di vaccino, completamente nuovo, nella modalità di produzione, nella sperimentazione e nella sua interazione con l'organismo umano, avrebbe avuto delle controindicazioni non indifferenti. Da una parte i governi, la politica, l'industria delle case farmaceutiche hanno ritenuto, lucrando, speculando e guadagnando enormemente, che fossero più i benefici dei rischi e dei costi da pagare, dei prezzi da pagare per questo tipo di campagna vaccinale. C'è chi dall'altra parte come noi hanno detto no, occorre maggiore consapevolezza, occorre maggiore coscienza, occorre maggiore attenzione alla salute delle famiglie, delle persone, dei soggetti più fragili. Quindi bisognava avere l'intelligenza di non proporre il vaccino come liberazione da ogni male, come soluzione di ogni problema, e cercare di analizzare la strategia vaccinale con lucida intelligenza, con lucido realismo e con lucida analisi scientifica. Probabilmente ci saremmo trovati oggi a vedere questi riscontri che oggi ci fanno dire quanti problemi abbiamo creato a tante, troppe persone sotto una lente di ingrandimento diversa, e probabilmente forse chi ha firmato quelle leggi, chi ha comprato quei vaccini, qualche domanda se la dovrebbe porre.
L'analisi dell'osservatorio dell'INPS smonta la narrazione del Movimento 5 Stelle sul reddito di cittadinanza. La bandierina ideologica grillina è costata oltre 34,5 miliardi di euro in soli 4 anni.
Tutte le misure di politica sociale passiva, cioè dove il cittadino riceve soldi ma non accresce la sua produttività sociale in termini di capacità e mole di lavoro e di attività lavorativa, portata avanti dal Movimento 5 Stelle negli anni del suo governo, dimostrano, e la prova provata ce l'abbiamo ora con il reddito di cittadinanza, poi l'abbiamo già avuta con il super bonus 110, che la logica economica che ha mosso il Movimento 5 Stelle nelle sue azioni è stata quella di sperperare denaro pubblico da mettere nelle tasche degli italiani per garantirsi un consenso elettorale perdurante. Non c'è nessuna intenzione di far fruttare quei denari pubblici in una logica moltiplicativa attraverso il lavoro e l'impresa, che è la mentalità con cui un buon governo dovrebbe usare le risorse che arrivano dalle tasse e dai tributi. Purtroppo, quando parliamo in maniera forte robusta ma molto chiara e molto precisa di voto di scambio, di questo si è trattato, cioè di un modo di fare politica che ha messo al centro l'uso dei denari pubblici e delle posizioni di potere istituzionali per garantirsi un consenso perdurante attraverso l'elargizione di denaro pubblico senza chiedere nulla in cambio, in termini di impegno, in termini di creatività, in termini di ingegnosità e di produttività da parte dei cittadini italiani. Reddito di cittadinanza e superbonus 110 sono stati uno sperpero di miliardi, non milioni, miliardi di denari pubblici, totalmente inefficace e improduttivo. Per cui è una triste pagina della nostra politica nazionale che speriamo di non rivivere mai più.
Napoli va in scena un presidio sotto la sede della regione. Serve un reddito regionale. La situazione sociale è sempre più drammatica.
Il problema delle manifestazioni a Napoli, sappiamo a Napoli quanti voti il Movimento 5 Stelle ha preso con le misure di politica attiva ma in realtà passiva come reddito di cittadinanza o super bonus, ovviamente portano migliaia di persone che ora con il cambio da reddito di cittadinanza a reddito di inclusione non hanno più sussidi a manifestare e ad appellarsi non a Roma dove i 5 Stelle non governano più, ma al comune di Napoli o alla regione dove il PD e il Movimento 5 Stelle sono al governo. È chiaro ed evidente che si rivolgono a coloro che hanno alimentato questo vortice totalmente illusorio e totalmente falso di sperpero di denaro pubblico che non sarebbe potuto durare a lungo, ovviamente. Di certo una soluzione va trovata. Il reddito di inclusione è ancora una grande incompiuta che dovremo capire, conoscere e valutare. E sicuramente il Sud, se non ci saranno politiche sociali veramente attive del lavoro e di aiuto al contrasto alla povertà, potrebbe diventare nel medio-lungo periodo una polveriera pericolosa. Mi auguro che il governo abbia consapevolezza di tutto questo.
Oltre un italiano su due è a favore della protesta degli agricoltori. Tu sei favorevole o contrario a questa protesta messa in atto da Riscatto Agricolo, Mirko?
Personalmente non sono propenso a questo tipo di mobilitazioni per mia forma mentis e per mia forma culturale e per mia storia. Di mio sono profondamente pigro in termini di manifestazioni di piazza e ho sempre preferito la via politica per la soluzione dei conflitti che ci sono, e quindi il fatto che ci si sieda a un tavolo e si cerca di ragionare per dare una risposta a chi chiede un cambio di passo alla politica su certe questioni emergenziali. Sento mie profondamente le ragioni degli agricoltori. Fanno bene a mobilitarsi perché oggi purtroppo il settore agricolo italiano è massacrato da regolamentazioni europee che sono contrarie alla crescita e mantenimento produttivo del comparto agricolo. Un continente come quello dell'Europa che non tutela, non investe, non rende sano e virtuoso il comparto agricolo è un continente destinato a farsi del male, destinato ad avere un futuro grigio, se non peggio nero. Per cui dobbiamo aiutarci ad ascoltare queste rivendicazioni, a trasformarle in azione e proposta politica da portare nei tavoli a Bruxelles affinché cambino questi orientamenti che in Europa stanno diventando dannosi per la produttività agricola del nostro paese. Se fossi un agricoltore probabilmente sarei su un trattore insieme agli agricoltori, pur non sentendo mia, lo dico, la forma delle mobilitazioni di piazza per mia storia, forma mentis e forma di impegno politico che ha caratterizzato più di 20 anni della mia vita. Però sono con loro, perché oggigiorno su questi temi non bisogna lasciar passare nessun tipo di regolamentazione che danneggi un comparto strategico per il nostro paese e per l'Europa intera come quello agricolo, che da troppo tempo riceve mazzate su mazzate da parte delle istituzioni di Bruxelles.
Mi sono dimesso, ringrazio la Meloni, termina ufficialmente il ruolo di Sgarbi al governo.
Evidentemente la vicenda Sgarbi è il paradigma di un giornalismo italiano, soprattutto di un certo tipo di giornalismo italiano che ha come funzione principe quella di colpire i governi che sono alternativi ai partiti che sostengono questo tipo di giornalisti. e quindi il governo Meloni aveva alcuni protagonisti della compagine ministeriale con alcuni punti deboli, la vicenda del corvo di Sgarbi che ha portato in dote al Fatto Quotidiano e al Report tutta la documentazione su cui si è poi costruita questa narrazione di attacco alla figura di Vittorio Sgarbi, perché ripeto, sul piano giudiziario non ci sono condanne, non ci sono pendenti che riguardino Vittorio Sgarbi, quindi stiamo parlando di ipotesi, stiamo parlando di suggestioni, stiamo parlando di opinioni, è stato montato ad arte ormai da qualche settimana per cercare di mettere in difficoltà non Vittorio Sgarbi, ma Giorgia Meloni in quanto Presidente del Consiglio dei Ministri. Io credo che il punto di rottura, che è stato anche un aiuto arrivato in maniera tempestiva e adeguata nei confronti del governo, è la vicenda antitrust, che ha dimostrato, forse con qualche intervento a monte della politica, l'incompatibilità del critico d'arte nella sua funzione di, appunto, critico d'arte pagato con il ruolo e l'incarico di governo. Con questo probabilmente Giorgia Meloni ha avuto l'arma giusta per chiedere le dimissioni e per non avere problemi di tenuta con un pezzo della sua maggioranza composta da un berlusconiano doc messo nell'incarico di sottosegretario proprio dal presidente Berlusconi prima della sua morte. In questo senso credo che Sgarbi finisca questa vicenda governativa, penso che sia più importante il cognome Sgarbi del ruolo di sottosegretario, e mi auguro che torni a fare quello che sa meglio fare, cioè il critico d'arte, l'opinionista pubblico. Colgo l'occasione qui dal Mirko Risponde per mandargli un grande abbraccio a un amico e a una persona che stimo, e di certo queste vicende di cronaca mediatica e non giudiziaria che trovano spazio tutti i giorni sulla stampa non vanno a scalfire l'amicizia e la stima che provano i suoi confronti.
Bandecchi, dopo le dimissioni, si lancia per le europee. Andremo sopra il 4%. Poi, quando sarà a Palazzo Chigi, le cose cambieranno.
Tutti abbiamo passato il momento di entusiasmo e di supereroismo o sumeromismo politico al momento in cui ci siamo candidati per la prima volta, abbiamo dato alla luce e alla vita un nuovo movimento politico. Nel mio percorso politico l'ho vissuto col Popolo della Famiglia e questo spirito lo ritrovo nelle parole di Bandecchi. Auspico il meglio a Stefano nel suo percorso personale, auspico che i propri desiderata si trasformino in realtà, ma credo che sarà molto molto difficile. Oggi la politica dovrebbe cessare di vivere di slogan, annunci, superomismi e protagonismi individuali che nuociono drammaticamente alla concretezza invece delle risposte che la povera gente attende da chi ha cariche politiche. Detto questo, credo che nell'area alternativa a destra e sinistra, dove si pone anche Stefano Bandecchi, sarebbe necessario aggregarsi tra più forze politiche per creare un soggetto politico di più ampio consenso, maggiormente incidente e maggiormente corrispondente alle ambizioni del Bandecchi stesso.
Per il terzo settore torna lo spettro del regime IVA. Il governo riapre le sanatorie sulle cartelle, ma penalizza il no profit.
Purtroppo il terzo settore in Italia non viene concepito, e noi lo sappiamo bene, per cui ci dedichiamo a una rivista come F Magazine e impegno da tanto tempo e passione come un settore produttivo strategico per il nostro paese, ma viene guardato e visto troppo spesso come semplice puro volontariato, dando una nota dispregiativa e di proprio apprezzamento al valore della parola volontariato, che è un valore assolutamente alto e nobile. Credo che il governo debba riflettere su questa scelta che sta prendendo. Il terzo settore non deve avere aggravi fiscali, non deve avere pastoie burocratiche ulteriori, sono energie sprecate, buttate via. Il terzo settore dà occupazione a migliaia di italiane, dà da mangiare a migliaia di famiglie italiane e risponde a necessità di stato sociale disattese dallo Stato italiano in tantissimi comparti, dalla sanità alla scuola fino ad arrivare allo sport e alla creatività civile. Quindi lunga vita al terzo settore italiano ed evitiamo che ci siano aggravi fiscali e pastoie burocratiche che non aiutano a farlo crescere e a farlo modellare sempre al meglio rispetto ai bisogni di una società che trova una nuova forma di Stato sociale dove il privato sociale cresce sempre di più il suo contributo rispetto allo Stato.
A Venezia l'ultimo saluto a Vittorio Emanuele, il re mancato.
Naturalmente non mancherà l'eterno riposo ricordato anche qui dal Mirko Risponde nei confronti di Vittorio Emanuele, l'hai chiamato correttamente il re mancato, una figura sicuramente controversa, ma non possiamo non dire che sia una figura della storia d'Italia e da italiani dobbiamo avere il coraggio di saper distinguere tra storia e cronaca e attualità. Dobbiamo avere il coraggio di guardare i fatti della storia con la lucidità, il distacco e l'intelligenza che deve avere un popolo consapevole del suo passato e consapevole e memore delle radici da dove viene. La dinastia Savoia è parte della nostra storia, è parte delle nostre radici di identità italiana nel bene o nel male, e lo dice uno che non è un monarchico come il sottoscritto, non lo è mai stato, come non sono un esaltato fervente repubblicano, perché credo, citando una frase intelligente e lucida di Winston Churchill, che il processo democratico e repubblicano sia il male minore, cioè la soluzione migliore possibile, ma con tanti limiti e difetti anch'essa, e quindi di conseguenza ci rivolgiamo alla famiglia della dinastia Savoia con affetto, Emanuele Filiberto, che raccoglie l'eredità del padre. Ho avuto occasione di essere a Ginevra più di un anno fa, appunto, a conoscere la famiglia e i suoi ordini dinastici, e quindi mi esprimo con affetto e con vicinanza e con carità cristiana a questo grave lutto che sicuramente dovrà guardare non solo privatamente la famiglia ma il paese, perché è parte della storia del paese anche la storia di Vittorio Emanuele.
Foibe e Mattarella tuona contro i negazionismi di sinistra, non si cancella la storia.
Preziose e importanti le parole del Presidente della Repubblica sulle foibe nella giornata del ricordo, una parte anch'essa, per citare quanto già detto sulla dinastia Savoia, della storia d'Italia. Dobbiamo essere consapevoli del dramma che migliaia e milioni di italiani hanno vissuto in alcune porzioni di terra che non sono più italiane, e la morte di migliaia di questi italiani ancora oggi ci rende presente quanto quel dramma debba essere parte del patrimonio identitario e storico della nostra nazione. Quindi le parole del Presidente della Repubblica sono parole importanti che evitano la demagogia stupida, sciocca e inutile di certa parte politica che ancora oggi non accetta che la verità non sia qualcosa che sia parte di qualcuno, ma la verità sia un patrimonio collettivo da vivere e far vivere di generazione in generazione. Grazie Presidente Mattarella.
Modena, notificati 12 giorni di sospensione a Damiano, lo studente reo di aver criticato la preside in un'intervista.
Ho letto la vicenda di Modena, di questo ragazzo a cui è stato notificato un provvedimento di sospensione per aver criticato la preside in un'intervista, ma personalmente, ripeto, la scuola personalmente ritengo che abbia ben altri problemi che le punizioni esemplari a propri studenti che disapprovano quanto dicono i propri presidi. Personalmente io ritengo che ci voglia il rispetto dell'autorità, questo sicuramente sì, si è perso molto il ruolo dell'autorità nella famiglia e nella scuola, si è perso molto il ruolo il valore dell'autorevolezza di certe figure all'interno della scuola e della famiglia, ma lo si debba fare senza riempire le prime pagine di giornale, senza creare teatrini mediatici che poi creano mostri incontrollabili, perché quando andiamo a creare questo tipo di comunicazione attorno a queste vicende facciamo solo del danno. Quindi i genitori dialoghino proficuamente con i docenti e con i dirigenti scolastici e educhino i giovani al valore dell'autorità e al valore dell'autorevolezza.
E siamo arrivati alla fine di un'altra splendida puntata. Grazie a te Mirko De Carli, grazie alla nostra splendida redazione che ci permette di andare in onda tutti i sabati qui su Radio Nuova Trieste, e soprattutto grazie ai nostri radioascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto. Dal vostro Massimiliano Esposito è tutto, buon sabato e soprattutto una buona e santa domenica.
Abbiamo trasmesso
Mirko risponde.
Politica e Chiesa al tempo d'oggi.
Un programma del portavoce del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli.